che in questo referendum non è previsto il quorum. Che cos'è il quorum? Il quorum è un numero minimo di votanti. Come vedremo più in là, quando si vota un referendum abrogativo di una legge, è previsto un quorum molto elevato, metà più uno degli aventi diritto al voto, per cui il corpo elettorale deve andare in maggioranza a votare e poi i voti, i sì, devono prevalere sui no. Nel referendum cosiddetto confermativo o positivo, che è questo qui, sulle leggi elettorali, sulle leggi costituzionali, e non è previsto nessun quorum, anche perché sarebbe difficile costruirlo questo quorum. Il Parlamento ha votato a maggioranza assoluta una legge, o un gruppo parlamentare, o 500.000 elettori, o 5 consigli regionali chiedono il referendum. La gente va a votare, ma sono pochi quelli che vanno a votare. Se ci fosse il quorum, quale sarebbe il significato da dare al fallimento del referendum? È già un bel problema. Ma poi c'è un'altra ragione, che il referendum oppositivo è non una partecipazione alla formazione della legge costituzionale, non va letto in questa chiave, è uno strumento di opposizione. Noi quando siamo andati a votare nel 2006 sul referendum per la riforma, sulla riforma costituzionale del centrodestra, siamo andati a votare un articolato molto complesso, c'erano pagine e pagine e pagine di modifica. Non avevamo lo strumento per dire questo sì e questo no, un unico voto, che era sia la riforma o no la riforma. Ora il meccanismo è concepito in questi termini, che anche una minoranza attiva possa opporsi alla riforma costituzionale. È un diritto della minoranza. La maggioranza va al mare, come ormai fa quasi sempre quando ci sono i referendum, non va a votare, ma questo non impedisce a una minoranza organizzata di bloccare il referendum. Per questo non c'è il quorum. E anche perché le riforme costituzionali possono toccare interessi specifici. Immaginate una riforma costituzionale che toglie l'autonomia speciale alla provincia di Bolzano e Trento. A larga parte degli italiani non ne fregherebbe niente. Suppongo che non andrebbero neanche a votare. Anzi. Ma la popolazione locale andrebbe a votare in massa, e andrebbe a votare in massa contro, per difendere la propria autonomia costituzionale. Oppure immaginate una legge che modifica le garanzie per i culti acattolici. La maggioranza degli italiani cattolica sarebbe invitata dal Monsignore di turno a andare al mare e a non votare, così fa fallire il referendum, ma sbaglierebbe, perché una minoranza organizzata potrebbe bloccare questo referendum. Questa è la logica del referendum oppositivo come questo. E vi dicevo, il nostro meccanismo, come vedete, è un meccanismo molto agevole, perché in fin dei conti basta un voto finale, non sugli emendamenti, ma proprio il voto sul testo finale a maggioranza assoluta. Per cui una maggioranza che tendenzialmente qualsiasi governo ha, salvo l'eccezione di cui dicevo prima. Ma da diversi, diciamo da 20 anni, i governi d'Italia hanno una maggioranza assoluta, dispongono di una maggioranza assoluta e possono far passare in Parlamento una riforma costituzionale. Cosa che non c'è negli altri paesi. Ogni paese ha la sua tradizione e la sua complessità. In America è difficilissimo perché ci vuole il voto di 3/4 delle assemblee legislative degli stati membri, procedimento estremamente oneroso come vedete, perché lì la natura è la natura federale, per cui così come il compact, il contratto è stato fatto tra gli stati, il contratto può essere modificato dagli stati, ha una maggioranza molto ampia. In Germania, dove esiste un sistema federale, è richiesto un consenso largo dei due terzi sia nel Bundestag, che noi traduciamo con dieta federale, insomma il Parlamento, la Camera dei Deputati, sia nel Bundesrat, che è il Consiglio federale, dove stanno i rappresentanti dei Länder, per cui ci vuole il consenso, diciamo, del corpo democratico di quello federale. In Spagna ci sono due sistemi diversi a seconda che siano piccole riforme o riforme macro o riforme di titoli particolarmente delicati, e anche là si va a maggioranza di due terzi col referendum successivo. Ma se noi viaggiamo per le Costituzioni troviamo le formule più varie. In Scandinavia, per esempio, si è rimasti legati alle formule della Costituzione rivoluzionaria francese, per cui sia in Danimarca che in Svezia, forse anche in altri paesi, è previsto che se un Parlamento vota una riforma costituzionale, in Danimarca addirittura è sciolto il Parlamento, in Svezia si aspetta le prossime elezioni e che il nuovo Parlamento la rivoti. Come dire, ci deve essere una pausa di riflessione che va oltre questa legislatura. E guardate che è una norma che ha un certo suo interesse, perché blocca il potere di una maggioranza. Tu sei una maggioranza che va al governo, vuoi impossessarti dei meccanismi, come qualcuno in questi giorni sta blatterando, modifichiamo la Corte Costituzionale, i giudici, eccetera, e il risultato è che tu glielo lasci fare, raggiunge un voto, ma poi scioglie le Camere e sarà il nuovo Parlamento, dopo una discussione pubblica nel dibattito elettorale, a dover approvare quella riforma. Il che vuol dire che tu hai il rischio di proporre una riforma che è la forza del governo non tuo, ma il prossimo, che magari è di colore diverso. Capite? Sono tutti meccanismi collegati all'esigenza di rendere difficile il cambiamento. E noi abbiamo un meccanismo tutto sommato molto contenuto in questa difficoltà. In una scala dove gli Stati Uniti hanno probabilmente il vertice della difficoltà, noi siamo al livello 1, siamo il paese dove le riforme si fanno più facilmente. Il che forse non è che sia una bellissima cosa. Ma questo è un altro problema molto grosso della teoria, direi quasi della filosofia della Costituzione. A che cosa serve una Costituzione? Perché questo è il vero problema. E l'idea un po' stupida, un po' ignorante, un po' selvaggia che da anni viaggia in Italia è che con una riforma costituzionale tu cambi le cose. È, diciamo, un inaudito, inatteso riaffiorare di uno spirito giacobino. Robespierre la pensava così, non so se questo precursore culturale sarebbe gradito, ma è così. E non a caso i contemporanei inglesi guardavano a questo fenomeno francese con, è chiaro, insomma, gli inglesi hanno sempre uno sguardo piuttosto diffidente nei confronti della Francia, poi si picchiano sul campo di rugby, ma la difficoltà era proprio di capire cosa avessero in testa i francesi, perché come diceva Edmund Burke, che era uno dei pensatori inglesi contemporanei, in una sua famosa lettera agli amici francesi, diceva: ma voi non vi rendete conto che una Costituzione, un sistema costituzionale, si monta a piccoli passi, si stratifica, è fatto da consolidamento di istituti, da tradizioni, da rapporti che sono anche difficili da scrivere e che evolvono molto lentamente, evolvono nei fatti. Come puoi pensare di cambiare regime e cambiare la tua tradizione politica per decreto legge? Tu fai una regola e cambi le cose. Questo è uno dei non sensi del dibattito sulle riforme costituzionali. Dobbiamo raggiungere la governabilità, dove in Italia la governabilità non è il problema che è discusso in tutto il mondo, di come i sistemi democratici riescono a controllare il potere economico. Questa è la governabilità. Ma è fare un governo stabile. A parte che abbiamo dei governi stabilissimi ultimamente, per cui pare che abbiamo già portato a casa questo risultato. Poi bisogna vedere se governano bene o male, ma questo nessuno pensa che dipenda dalla Costituzione. Ma anche l'idea che una maggioranza politica sia coesa in forza di norme giuridiche è una bestialità. È come inserire nel codice civile una norma che dice i coniugi devono amarsi. Che senso ha? No, il codice civile giustamente si preoccupa di regolare ciò che succede quando i coniugi smettono di amarsi, cosa che capita spesso e volentieri. Ma non va che imporre il sentimento, e così tu non puoi imporre a una maggioranza la coesione politica. Puoi casomai regolare che cosa succede se la maggioranza si spalda. A quello serve il diritto. Il diritto è come il cerotto, nel senso, pensa alle ferite, non opera per la felicità umana. Gli uomini provvedono a essere felici, se ce la fanno. Se invece si incasinano, allora scatta il diritto. Ma l'idea che la felicità si produca per norme giuridiche è una bestialità. È tipico della crassa ignoranza istituzionale che domina il nostro dibattito. Tra le altre cose, noi abbiamo avuto ben due leggi costituzionali che hanno derogato alla procedura del 138, cioè hanno introdotto un apposito procedimento per rivedere la Costituzione. Non molto diverso da questo, ma con delle varianti, attraverso il conferimento di poteri istruttori, diciamo, a una commissione bicamerale, le due commissioni bicamerali, con compiti di, come dire, di preparare una grande riforma della Costituzione. Entrambe sono fallite e a quanto pare hanno smesso di proporre altre deroghe. Poi ogni tanto viene fuori qualcuno particolarmente intelligente e colto che dice facciamo un'assemblea costituente, sparategli, fatelo felice, eliminatelo. Perché l'idea di costituire un'assemblea costituente è un'idea di per sé rivoluzionaria. Vuol dire che siamo fuori del potere costituito. Abbiamo riaperto la stagione del potere costituente, allora prendiamo anche le armi così rigogliamo alcuni rapporti personali. Perché si scherza, ma l'idea che con gli strumenti legali si possa aprire un'assemblea costituente è un'idea un po' folle, ma è anche un'idea un po' stupida. Perché voi vi immaginate che cosa potrebbe essere questa assemblea costituente? Chi ci va nell'assemblea costituente? Abbiamo un tavolo che si chiama Parlamento, che regge il governo, e un altro tavolo che si chiama Assemblea Costituente, che si occupa delle regole del gioco. Allora, su un tavolo si gioca, e sull'altro contemporaneamente si occupa delle regole del gioco. Ma avete mai visto giocare così in qualsiasi saloon del Texas? No, perché è inimmaginabile. Inimmaginabile per un cowboy, perché dobbiamo immaginare noi giuristi una cosa del genere, no? Non esiste, perché poi o il gioco vero è quello che domina, e allora nell'assemblea costituente ci vanno gli outsider, diventa l'assemblea dei trombati, cioè quelli che non contano più niente e che avevamo messo nel cimitero degli elefanti a parlare, non combineranno mai niente. Oppure è quella che conta, ma allora chi sta governando in quel momento? Con come si creano le maggioranze? Per esempio, eterno problema, il rapporto tra partiti grossi e partiti piccoli, che in Italia è stato deciso ultimamente da una riforma elettorale in piccola parte, ma soprattutto da una scelta dei grandi partiti di fondersi e togliere di mezzo quelli piccoli, senza una norma giuridica, ma di fatto. Non sto dicendo che sia un bene o un male, non mi importa, poi non ho le idee così chiare. Ma per dirvi come queste cose si sono prodotte non in forza di regole, ma in forza di fatti. Vi immaginate che i partiti piccoli sono al governo da una parte, come per esempio nel governo Prodi, mentre dall'altra parte il partito di maggioranza fa una riforma costituzionale in cui si dice fuori dalle scatole i partiti piccoli? Cioè non esistono queste cose, perché i due tavoli sarebbero connessi, no? Naturalmente. In Italia non si riesce a fare una riforma elettorale perché gli interessi dei singoli protagonisti politici sono troppo evidenti e troppo legati alla formula elettorale, qualsiasi cosa che si cambia c'è chi vince e chi perde, e non si può pensare che ci sia uno così generoso, ma probabilmente anche così idiota, da accettare di perdere e sparire. e siccome non vuole sparire, gioca tutte le sue carte, le gioca sul tavolo dell'Assemblea Costituente e le gioca sul tavolo del governo. Questo lo capisce anche un bambino. Per cui questi discorsi sono tutto fumo. Siccome qualcosa in televisione bisogna dire qualcosa che sorprenda per la sua audacia, allora si inventano queste cavolate. Sono cavolate che costruiscono un disturbo rispetto al problema serio di che cosa sia la Costituzione e in che modo e in che senso e perché lo si possa riformare. Ma abbiamo avuto una serie di riforme costituzionali disgraziate o inutili. Vi enumero alcune disgraziate: il voto agli italiani all'estero, riforma costituzionale voluta dal centro-sinistra per aprire un discorso col centro-destra, e che è una vera sventura. Siamo l'unico paese al mondo che consente a quelli che non parlano neanche italiano, non hanno rapporti con l'Italia e soprattutto non pagano le tasse in Italia, di eleggere i loro rappresentanti nel loro Parlamento, perché io pago le tasse decise da un argentino che non paga le tasse in Italia, il che lo trovo irritante quantomeno. Oltre che ridicolo, perché noi abbiamo rappresentanti, accanto ai rappresentanti del Molise, abbiamo il senatore che rappresenta l'Africa e l'Oceania. L'imbecillità non ha limite in questo paese. E qui non è chiesto neanche di sapere, lo so, aver fatto la prima elementare in Italia. Agli stranieri, sì, gli stranieri che sono qui pagano le tasse qui, pagano le tasse proporzionalmente più che i cittadini italiani, perché non possono evadere, a loro gli si nega tutto. A gente che se ne sta felicemente all'estero, ma se aveva un nonno della provincia di Trento e perciò c'è anche il passaporto italiano, può mandare il suo rappresentante o venire lui, perché è riservata la rappresentanza, a decidere di quante tasse pago io. Secondo me sarebbe anche un serio motivo per incominciare a fare una protesta fiscale su queste cose. Ma come si permettono? Bene, questa è stata una legge costituzionale voluta e votata. Un'altra è quella che vi dicevo, le riforme dell'articolo 51. Ma la perla delle perle, credo, adesso non mi ricordo la data, ma dovrebbe essere 87, 88, 89, pare che il governo fosse Craxi, in cui gli italiani sono stati invitati a votare un referendum del seguente tenore: volete voi che in Europa si inauguri una stagione costituente per formare la Costituzione europea? Gli italiani hanno detto sì, bello. Non so che cosa significa, ma è molto bello. Al 94%, cose del genere, hanno detto sì, sì, perché no? E se votavano no, era uguale. Non cambiava niente, nulla. In Europa si stava discutendo di fare una modifica dei trattati, è uscito l'atto unico, l'Italia voleva fare di più perché noi siamo sempre stati molto federali, salvo poi non applicare le norme comunitarie, quando non ci fa comodo, però volevamo la Costituente europea, che nessuno aveva in mente in Europa. Fantastico, no? E però abbiamo fatto una legge costituzionale per introdurre una deroga alla Costituzione e introdurre un referendum consultivo, l'unico della storia d'Italia a livello nazionale. La consultazione aveva risultato comunque zero, perché qualsiasi cosa avessero detto gli italiani non aveva nessuna conseguenza giuridica. Questa è la dimostrazione degli svantaggi di avere un sistema difficile. In America ovviamente affrontano il problema della riforma costituzionale con tutto altro fardello, partono dal presupposto che le riforme costituzionali non si possono fare. Madison è uno dei padri fondatori, uno dei costituenti, propose un emendamento alla Costituzione nel 1000, non so esattamente l'anno, ma sarà stato 1789, 90, una cosa del genere, per cui c'era già ancora Washington presidente, eccetera, ed è stato approvato qualche anno fa, 200 anni ci ha messo, tale la difficoltà. Era anche un emendamento che, se fosse proposto in Italia, ci metterebbero 2000 anni a provarlo, perché diceva semplicemente questo: qualsiasi aumento di stipendio dei parlamentari ha vigore dalla legislatura successiva, per cui i parlamenti aumentano lo stipendio dei parlamentari, ma non per sé, per quelli che vengono dopo. Non credo che in Italia basterebbero 2000 anni a farlo provare, vero? Ecco. Tanto è vero che oggi un problema giuridico che c'è in America è se questo emendamento esista oppure no. Perché qualcuno dice: ma è possibile che un'iniziativa legislativa partita 200 anni fa sia ancora pendente oggi? Da noi, alla fine della legislatura che dura 5 anni, il disegno di legge sarebbe, si perderebbe, dovrebbe cessare, dovrebbe essere ripreso tutto il procedimento della legislatura successiva, per cui 2000 anni non basterebbero, ma neanche 20.000 anni. Bene, ma io volevo parlarvi adesso dei limiti alla riforma costituzionale, perché questa è un'altra questione abbastanza interessante. È tutta revisionabile la Costituzione italiana? La risposta è no. E allora la domanda è: che cos'è non revisionabile? E la risposta è la forma repubblicana. Perché? Perché l'articolo 139, che è l'ultimo articolo della nostra Costituzione, lo dice espressamente: la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Perché esiste questa norma? In base a quale ovvio principio esiste questa norma in Costituzione? Dai, qualcuno mi aiuti. C'è una ragione? Qualcuno ha sbirciato il manuale, la sa? Chi ha deciso che l'Italia è una repubblica e non una monarchia? Bravi! 2 giugno del 46, e contemporaneamente che cosa ha fatto il popolo? Ecco, il popolo italiano sovrano, in un momento di esercizio del potere costituente, cioè senza regole particolari, ha deciso due cose: chi va in assemblea costituente e che essere Italia è una repubblica o una monarchia. Voi sapete che questa decisione è stata una decisione molto sofferta, e bisogna ripercorrere la storia del periodo transitorio, ma oggi non c'ho tempo. Se un giorno avrò tempo ve la racconterò, se non ve la leggete su qualche libro, cavoli vostri. Ma è stata una scelta lasciata volutamente al popolo, perché nessun partito era così coeso nel suo interno, giocata malissimo da Re Savoia, che come al solito, bugiardi come sono, all'ultimo momento ha tradito il patto, perché il patto era che il re non facesse nulla per pregiudicare la scelta del popolo. Lui era sospeso dalle sue funzioni perché c'era luogotenenza, in quanto era considerato colpevole di aver consentito al cavalier Benito Mussolini di assumere il potere. Il cavalier Benito Mussolini non aveva nessuna legittimazione popolare quando fece la marcia scassata su Roma, ma fu accolto dal re come salvatore e nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, e questa colpa di aver consentito al fascismo di imporre le sue regole smontando pezzo a pezzo lo Statuto del Bettino è una colpa che era scritta a casa Savoia, da cui le norme conseguenti. All'ultimo momento il re abdicò, violando il patto, e gli succedette il figlio, che era il luogotenente del regno, è chiamato anche re di maggio, perché durò giusto fino al 2 giugno, e il 3 giugno se ne andò in esilio. Allora, questa scelta è una scelta in qualche modo precostituente, ed era l'unico vincolo che avevano i costituenti. I costituenti non potevano scegliere quello che volevano, potevano scegliere se fare l'Italia federale, regionale, se farla parlamentare, presidenziale, eccetera, ma una cosa non potevano fare: non potevano scegliere tra monarchia e repubblica, perché questa scelta era posta fuori. E allora noi abbiamo l'ultimo articolo che ci dice qual è il limite, 139, e l'articolo 138 che ci dice come si riforma. Come si riforma e qual è il limite? Ossia, i costituenti hanno lasciato alla fine lo strumento per cambiare la loro scelta, ma dicendo contemporaneamente: attenzione, con lo strumento che io vi do, voi non potete modificare una cosa che io stesso non posso modificare. Per cui lo strumento legale che ho apprestato per modificare la Costituzione incontra lo stesso limite che avevo io apprestando la Costituzione e i modi per cambiarla. Potrei spiegarvelo semplicemente dicendo Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, e così avete capito tutti. Broccardo latino che ci dice esattamente la stessa cosa. Io non posso vendere la cosa di un altro, non posso trasferire più potere di quanto io abbia, posso trasferire i miei beni ma non i beni degli altri. E così l'Assemblea Costituente poteva consentire, dare gli strumenti per modificare la Costituzione, le sue scelte costituzionali, ma non poteva consentire che fosse modificata anche la forma repubblicana che era stata scelta dal corpo elettorale. Naturalmente i monarchici non hanno mai amato questa norma, e all'inizio, quando i monarchici erano anche molto forti, si sosteneva la tesi che basta abrogare l'articolo 139 ed è fatta. Altra bestialità, perché è chiaro che il sistema ha una sua coerenza. Naturalmente si può cambiare l'articolo 139, ma si può fare anche il colpo di Stato. E questo sarebbe una rivoluzione giuridica, cioè un far venire in meno l'intera struttura della Costituzione che è appesa a una decisione costituente del popolo tramite referendum che è immodificabile. Senza colpi di Stato non è modificabile. Qual è il problema? Il problema è che questo limite è un limite, come vedete, piccolissimo. Non so se ci sono molti oggi a pensare che sarebbe bello ripristinare la monarchia. Silvio I. Bello però, divertente. Tanto peggio di Savoia forse non sarebbe neanche. Vittorio Emanuele e Silvio, come piace, non so. Pier Umberto. Vabbè. Non è quello il problema. Il problema è, ci sono altre cose in Costituzione che non possono essere modificate? Perché inalienabili, questo è stato un argomento. Vedete, ci sono ragionamenti che hanno qualcosa di esoterico e collegano l'ultimo articolo con il primo articolo, innanzitutto, poi arriviamo ai diritti inalienabili. Ha qualcosa di esoterico, no? Questa cosa per cui nella successione dei numeri l'ultimo numero, il 139, richiama il primo. Perché richiama il primo? Perché? Di che?
È circolare.
È circolare soprattutto perché il primo articolo parla di Repubblica. Allora, il 139 parla di forma repubblicana e il ragionamento che si è fatto è: ma forma repubblicana è soltanto che al Quirinale c'è un presidente eletto, non un re? È soltanto questo o forma repubblicana ha contenuti ulteriori? La maggioranza della letteratura in proposito ha detto: incominciamo a collegarlo all'articolo 1 che dice l'Italia è una repubblica democratica. C'è scritto anche fondata sul lavoro, ma questo non è. Cosa vuol dire fondata sul lavoro? Sulle vacanze. E la sovranità appartiene al popolo. Notate che quel fondata sul lavoro ha un significato invece, è un significato storico che ormai non sentiamo più distillare nulla nelle nostre orecchie, ma è esattamente il discorso che vi facevo ieri. È una repubblica che si basa sul suffragio universale e si basa sull'inclusione del conflitto sociale. Cioè una repubblica che si basa sul lavoro, doveva essere, il testo proposto dai comunisti era una repubblica dei lavoratori, che poi è un'espressione che si trova nelle costituzioni socialisti hanno detto no, dei lavoratori sembrerebbe che volete fare la dittatura del proletariato. Beh sì. Allora, vogliamo fare la dittatura del proletariato. Attenzione, perché anche la dittatura del proletariato è un termine equivoco, perché il termine ottocentesco dittatura non è il nostro significato. Era opposto alla dittatura della borghesia, così come lo statuto albertino era accusato di essere la dittatura della borghesia basata sul suffragio censitario e quindi l'esclusione del conflitto sociale dal Parlamento, la Repubblica Democratica porta il conflitto sociale in Parlamento, lo regola con le norme costituzionali. E quindi questo richiamo al lavoro aveva proprio il significato della democraticità del sistema. Ma non è questo il problema. Il problema è che quando si dice Repubblica Democratica si aggiunge un aggettivo democratico alla forma repubblicana. Per cui il 139 si legge includendovi l'articolo 1, non è modificabile la forma della Repubblica Democratica, non è modificabile ciò che viene subito dopo per esplicazione della Repubblica Democratica, e cioè che la sovranità appartiene al popolo. Vedete come si gonfia di contenuti questo articolo 139. Poi si dice, dopo l'articolo 1, ce ne sono altri che sono, diciamo, dall'1 al 12. Articoli di varia importanza, ma che hanno tutti un titolo comune, principi fondamentali. I principi fondamentali scritti nell'articolo 1-12 si ritengono sottratti a revisione per il semplice fatto che sono esplicazione del concetto di Repubblica Democratica. Il principio di eguaglianza, il principio di solidarietà, il principio di tutela delle minoranze. Fino perfino l'articolo 12, che voi direte non mi sembra un gran principio. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni. Finisce così la parte di principi fondamentali, e uno dice, vabbè, ma era necessario? Caspita, questi sono i segni identitari. La nostra scarsa giurisprudenza non utilizza questa norma per tutte le questioni che riguardano, per esempio, l'uso del crocifisso. Il crocifisso non è un simbolo identitario della Repubblica. I simboli identitari della Repubblica sono questi. Questo impedisce di aggiungere alla bandiera altre connotazioni, la falce e martello, la croce e così via, capite? Non sono cose prive di importanza, sono cose che stanno sul piano dei simboli, ma i simboli hanno anche un significato. Allora, tutte queste cose, forse anche la bandiera, rientra in qualcosa che è concepito come sostanzialmente non modificabile. Ora, se io dicessi a un convegno costituzionalista che la norma dell'articolo 12 non è modificabile, qualcuno mi ridarebbe in faccia. Però quasi quasi glielo vado a dire, perché secondo me è sostenibile. È sostenibile un ragionamento del genere. Proprio come chiusura dei simboli di identità nazionale. E poi ritengono i diritti inviolabili. L'articolo 2 dice: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Riconosce e garantisce significa quasi che la Repubblica non li inventa questi diritti, ma li recepisce. È una norma di rinvio. La Repubblica recepisce quelli che sono diritti dell'uomo in quanto uomo. E vedremo, parlando dei diritti, che cosa ha sviluppato la giurisprudenza costituzionale sull'interpretazione di questo articolo 2. Ma non c'è dubbio che a questo punto, quando voi leggete l'articolo 13 che dice la libertà personale è inviolabile, o l'articolo 14 che dice il domicilio è inviolabile, trovate scritta la stessa parola inviolabile dell'articolo 2, e quell'inviolabile sembra evocare anche il non modificabile. E allora improvvisamente abbiamo fatto un altro passo, articolo 1, articolo 2, articolo 13, articolo 14, e tutti i diritti di libertà. Tutto sulla carta, cioè sulla carta. Tutto frutto di interpretazione, perché il testo non è che proprio espliciti chiaramente tutto ciò, no? Il testo è scritto là, tutti sono capaci di leggere un testo
abbastanza chiaro, è scritto anche in italiano notevole. Il problema è che l'interpretazione tende a dar senso al testo nella sua complessità. E questa che era l'interpretazione data dalla dottrina, da chi ha scritto i commenti, eccetera, questo di rigonfiare il limite i limiti della revisione, oltre al limite espresso, a una serie di limiti impliciti, è stato suffragato da una sentenza della Corte Costituzionale. Sentenza della Corte Costituzionale che ha accennato a questo problema negli anni in cui stava lavorando la seconda commissione bicamerale e in cui si stava affrontando la revisione della Costituzione. La commissione D'Alema, il presidente era Massimo D'Alema, aveva questa ambizione di rifondare la Repubblica e con un grande accordo tra centrodestra e centrosinistra scrivere nuove regole costituzionali in modo anche da legittimare una nuova classe politica. Esperimento fallito, per fortuna, perché hanno scritto bestialità, ma è un esperimento che in qualche modo la Corte aveva preavvertito dicendo fate pure le vostre riforme, ne avete il potere, potere di revisione, ma sappiate che ci sono parti della Costituzione che non possono essere modificate, tra questi i principi dei diritti fondamentali. Significa che non tutto ciò che è scritto negli articoli 13, 14, eccetera, è immodificabile, ma è il principio che non è modificabile. Noi possiamo cambiare le norme sulle perquisizioni domiciliari, ma non fino al punto di togliere la sostanza della garanzia della libertà di domicilio. Noi possiamo cambiare le regole sull'arresto d'urgenza dei criminali che girano muniti di armi insanguinate. Sono dettagli, ma non possiamo modificare la norma costituzionale al punto da privare di garanzia la libertà personale. E questo monito della Corte Costituzionale significa anche che la Corte Costituzionale si ritiene legittimata a sindacare il rispetto di questi principi. Per cui neanche la legge di revisione costituzionale è priva di giudice. Anche il Parlamento, che con il procedimento di revisione ex articolo 138 fa una legge di modifica della Costituzione, è soggetto a controllo di legittimità costituzionale, cioè di un controllo di corrispondenza tra la norma costituzionale di dettaglio e i principi costituzionali non modificabili. Domande?